Questa canzone era in giro per mesi, ancora prima di finirla. Ogni volta che ci vedevamo per scrivere, spuntava fuori. Paul l'aveva scritta quasi tutta, ma non trovavamo il titolo giusto. La chiamavamo Uova Strapazzate, Scrambled Eggs, ed era diventata uno scherzo tra di noi. Poi una volta Paul si svegliò, e poco dopo il testo e il titolo erano lì, completi. Un po' mi dispiacque, ci eravamo fatti così tante risate. Io sono Marco M.M. Mennillo e oggi vi racconto Yesterday dei Beatles. Benvenuti al secondo episodio di Mi Minore. Esistono canzoni che sembrano non avere una data di nascita, che sembra siano state lì da sempre e per sempre. Quelle canzoni che forse non hai mai ascoltato per scelta, ma poi la senti e la sai, è già parte della tua memoria sonora. Una di queste, senza se e senza ma, è Yesterday, pubblicata nel 1965, ma che sembra sia sempre stata con noi. 2 minuti e 3 secondi di perfezione, che sembrano essere nati con il mondo. Quasi sembra possibile che questa melodia potesse realmente esistere nel 1492, quasi 1500, quando Massimo Troisi, in quel di Frittole, finge di averla scritta per impressionare e rimorchiare Amanda Sandrelli in Non ci resta che piangere. È proprio grazie a un film che ho deciso di raccontarvi questa canzone. Il film in questione è Yesterday, il nuovo capolavoro di Danny Boyle, e credetemi quando dico capolavoro, in cui un ragazzo si ritrova dopo un blackout a essere l'unico sul pianeta a ricordarsi dei Beatles. Nessuna traccia della band, niente dischi, niente su internet, niente da nessuna parte. La band che ha praticamente cambiato la storia della musica pop e anche del costume della cultura popolare del pianeta non esiste più e non è mai esistita. Per intenderci, non esistono nemmeno gli Oasis, che della derivazione beatlesiana hanno fatto praticamente la loro cifra stilistica. Il protagonista, ricordando i brani dei Beatles e spacciandoli per propri, diventa una star planetaria grazie a queste incredibili canzoni. Una canzone così bella come Yesterday sembra quasi un ricordo. È la stessa cosa che pensa Paul quando, svegliandosi nella sua stanza a Wimpole Street, corre al piano per non dimenticare il motivo che ha appena sognato. Per circa un mese, dice, sono andato a chiedere a tutti se avessero già ascoltato quella melodia da qualche parte. Questo meccanismo mentale si chiama criptomnesia. È quando crediamo che un'opera d'ingegno, un pensiero, un'azione sia un ricordo, mentre invece sta avvenendo proprio in quel momento. Paul era convinto, convintissimo, di aver copiato, plagiato una canzone che ricordava dalla sua infanzia, e invece era tutta farina del suo sacco, o meglio, del suo inconscio durante un sogno. Ma una canzone ha bisogno di un testo, così per non dimenticare la melodia, Paul scrive sul retro di una busta da lettere un testo improvvisato che parla, essendo ora di colazione, di uova strapazzate e un'apologia delle gambe della sua fidanzata di allora, l'attrice Jane Asher. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs, not as much as I love scrambled eggs. Cioè, uova strapazzate, amore mio, quanto amo le tue gambe, ma non quanto amo le uova strapazzate. Non è il migliore testo dei Beatles, lo ammetto. Una canzone però va giustamente lasciata crescere e decantare per trasformarsi da miccia creativa ad opera conclusa. Nel periodo in cui Paul McCartney aveva perennemente in testa Scrambled Eggs, i Beatles stavano girando Help, il loro secondo film. In una delle scenografie del film c'era un pianoforte e ad ogni pausa Paul correva a strimpellare il pezzo rompendo le palle agli altri 3 Beatles, ma anche al regista del film, Richard Lester, che lo minacciò: o la pianti di suonare sta canzone oppure faccio smontare il pianoforte. Mentre George Harrison gli diceva: ma suoni sempre questa canzone, parla sempre di questa canzone, ma che è Beethoven? Ebbene, a furia di rifinirla, nacque Yesterday. George Martin, il produttore dei Beatles, dice di aver ascoltato la prima versione più o meno embrionale di Yesterday durante una tournée in Francia, per la precisione a Parigi. Mentre per Lionel Bart, che era un compositore amico di Brian Epstein, già nel 63 Paul stracciava le palle a tutti con Scrambled Eggs. Durante una vacanza in Portogallo, nel maggio del 65, Paul decide finalmente di togliersi il pensiero, chiede una chitarra in prestito a Bruce Welch, il chitarrista degli Shadows che lo stava ospitando lì in Portogallo, e procede alla scrittura del testo della canzone, utilizzando come aiuto l'indicazione di John Lennon di usare un titolo di una sola parola, magari Yesterday. Yesterday fa rima con un sacco di cose, lo dice stesso Paul, quindi è più semplice. Mi ricordo che canticchiavo Yesterday sulla melodia e mi venivano di colpo tutte queste singole parole per aprire le strofe. Da da da, yesterday, suddenly, funnily, merrily, yesterday, così, una dopo l'altra. È facile trovare rime con A, Say, May, Today, Away, Play, Stay. È facile metterle in rima e cadono bene e facilmente su qualunque melodia. Così ho messo insieme il testo. Tutte le strofe, quindi, iniziano con una singola parola composta da 3 sillabe. Sebbene la canzone sia scritta soltanto da Paul, John contribuisce significativamente proprio scegliendo il titolo Yesterday, che determina la metrica e l'ambientazione testuale, malinconica e nostalgica, con il senso di rimpianto per aver lasciato un non detto, un qualcosa di non detto, per alcuni dopo un amore finito, a cui si guarda a posteriori con rimpianto, per altri riferendosi al cambiamento del ragazzo dopo la morte prematura della madre Mary, che è scomparsa durante una mastectomia per rimuovere un tumore al seno. La malinconia quindi verrà rafforzata da alcuni trucchetti armonici tipici di Paul McCartney, che però vedremo dopo. La canzone, che piaceva però non tantissimo, viene proposta a Chris Farlow, cantante rock e blues inglese. Lo conoscete Chris Farlow? No? Ecco, anche perché sto scemo rifiuta Yesterday dicendo no raga è troppo moscia, non la voglio fa. Bravo. Paul fa sentire il pezzo agli altri con la chitarra acustica, che però non sanno come aggiungersi. Si decide quindi di farla voce e chitarra e sarà la prima canzone dei Beatles ad essere suonata e cantata completamente da un solo componente della band. Il pezzo viene registrato il 14 giugno del 65 nello studio 2 di Abbey Road, ma vengono fatte anche alcune prove con gli altri ragazzi alla batteria, all'organo, ma non funziona, quindi Martin decide definitivamente di farla fare soltanto a Paul, che poi tra 4 giorni è pure il suo compleanno, anche in una maniera piuttosto diretta: un microfono sulla voce, un microfono sulla chitarra, con Paul che canta e in contemporanea suona la chitarra, che è una Epiphone Texana acustica. Paul registra 2 take, quella definitiva è la seconda traccia, a cui 3 giorni dopo, il 17, viene sovrapposta una piccola controvoce sul finale del primo ponte per rafforzarne le note alte e il quartetto d'archi che George Martin tanto amava e su cui tanto hanno litigato. La prima take, quella scartata, la potete trovare semplicemente nella raccolta Anthology 2 con Paul, che tra l'altro si confronta con George sugli accordi da usare e sbaglia anche alcuni versi. George Martin vuole aggiungere gli archi, che è una cosa che vuole fare molto spesso, lo vedremo anche in Let It Be. Paul è molto insicuro e dice: ma io non voglio una cosa alla Mantovani, voglio una cosa molto semplice. George risponde: e se prendessimo pochi archi, un quartetto? Così lavorarono insieme alla stesura e alla composizione della partitura per archi e venne fuori un capolavoro. Tecnicamente la registrazione di questo capolavoro è un piccolo disastro, perché la voce di Paul entrava anche nel microfono della chitarra e la chitarra entrava anche nel microfono della voce. Poi il quartetto d'archi non voleva registrare con le cuffie e allora la canzone è stata mandata sulle casse e quindi ovviamente rientrava anche nel microfono della traccia di archi. George Martin ha continuato a lamentarsi della registrazione sbagliata di Yesterday fino a quando ha remixato tutto il repertorio dei Beatles per l'album Love, quello dei Cirque du Soleil. Il risultato finale raggiunto da Martin e dall'ingegnere del suono Norman Smith comunque è incredibile per pulizia e sincerità. La chitarra è tutta sul canale destro, gli archi tutti sul canale sinistro e la voce si trova al centro, facendo di questi piccoli rientri sonori negli altri microfoni una virtù. E la voce fa anche da collante tra questi due elementi, che hanno delle scansioni di arrangiamento molto diverse ma complementari. La canzone è una ballata ed è di Paul. Solo di Paul, con un quartetto d'archi. Allora ci si chiede se sia giusto pubblicarla con il nome Beatles. Dice Martin: non era veramente un disco dei Beatles e io discussi questa cosa con Brian Epstein, che era il manager. Sai, questa è una canzone di Paul, dobbiamo accreditarla a Paul McCartney? Lui disse: no, qualsiasi cosa facciamo, non dobbiamo dividere i Beatles. Praticamente abbiamo rischiato che Yesterday fosse una versione ante litteram di Non avere paura dei giornalisti. Paul McCartney invece al riguardo disse: non l'avrei mai fatta uscire come un disco solista di Paul McCartney, sono idee che non mi hanno mai entusiasmato. Infatti non abbiamo pubblicato il singolo di Yesterday in Inghilterra perché eravamo tutti molto imbarazzati al riguardo. Noi eravamo una band di rock and roll. Infatti Yesterday non esce come singolo in Inghilterra, ma esce solo in America, come singolo tra l'altro come lato B di Act Naturally, cantata da Ringo, perché Ringo era il Beatle più famoso in America, pensate come stavano messi quelli là. Visto il successo del pezzo, nelle ristampe fu cambiato l'ordine dei due brani. Complice l'esibizione del 12 settembre 65 all'Ed Sullivan Show, per intenderci, tipo Letterman, tipo Jimmy Fallon, tipo Colbert, ma 50 anni prima, divenne prima nella Billboard Hot 100 per tutto il mese di ottobre. Il successo della canzone è dovuto anche e soprattutto alla struttura del brano, che usa la forma canzone pop mettendone in dubbio le regole, il continuo contrasto tra elementi classici e nuovi, una asimmetria che rendono la canzone irresistibile. Se la strofa in una costruzione classica dura 8 battute, qui sono 7. L'ultima battuta rimane sospesa con l'inizio della seconda strofa e l'ingresso del quartetto d'archi, proprio nel momento in cui il protagonista inizia a riflettere sul proprio passato e si rende conto di non essere più neanche la metà dell'uomo che era, not half the man I used to be. Il ponte, per intenderci Why She Had to Go, invece ha una classica struttura ad 8 battute, mentre il ritornello... Non c'è, incredibile amici, la canzone più bella del mondo non ha un ritornello. Proprio la scansione delle parole non quadrata e non perfetta permette di avere una maggiore empatia. Paul usava vari trucchetti armonici per aumentare la drammaticità delle canzoni. Se la canzone in questo caso è in fa maggiore, l'armonia tende sempre al re minore. Sapete che l'accordo maggiore ha un mood quasi felice, l'accordo minore ha un mood quasi triste. Partendo dal maggiore ma andando a finire sempre al minore, c'è sempre questo ansiella che ti sta per salire addosso, un umore a metà tra la superficie positiva e una vena malinconica sempre presente. È un trucchetto che Paul McCartney ha usato tra le altre canzoni anche in And I Love Her. Il fa maggiore ha troppo poco tempo per stabilizzarsi nella mente dell'ascoltatore, quindi se mentre sei là che ti stai godendo il fa maggiore, sbabam, re minore, mazzata, tristezza, un meccanismo classico di Lennon McCartney per gratificare l'ascoltatore quando poi si ritorna al maggiore, o almeno loro dicevano così. Già dall'inizio del brano Paul gioca con questa ambiguità di umore. L'accordo dell'arpeggio iniziale non ha la terza nota che completerebbe l'accordo definendolo se maggiore o minore, lo lascia a metà, tra felice e triste. Paul decide anche di affiancare Martin nella scrittura della parte degli archi, chiedendo esplicitamente due cose: che il violoncello nel secondo ponte suoni una settima molto marcata per dare un senso di instabilità e di ansia, e alla fine del ponte, quando si torna sulla strofa, che la viola suoni una scala discendente che poi Paul imiterà anche con la voce nel secondo ponte. Per capirci, quando Paul canta Yesterday, Paul, che è un bassista, suona con particolare enfasi le note più basse della chitarra acustica durante l'arpeggio, andando a riempire con il rinforzo del violoncello per non far sentire la mancanza del basso, dando un ulteriore corpo sonoro alla canzone. Il suono dei bassi e della chitarra è molto acceso, perché è accordata un tono sotto, quindi McCartney suona le posizioni degli accordi in sol maggiore, risultando comunque perfettamente intonata in fa maggiore, ma questa è roba da nerd, me ne rendo conto. Quando tutta la band eseguirà dal vivo la canzone in tour nel 65 e nel 66 con tutti e quattro, e tra l'altro non è una grandissima versione, i Beatles la suoneranno tutta in sol maggiore per rendere più agevole lo strumming e per cantarla tutti assieme in una maniera più sguaiata e da concerto. Insomma, una canzone straordinaria, ricca di mestiere compositivo. Ovviamente dopo il successo e dopo il racconto della genesi del brano con Paul che non si ricorda da dove viene questa canzone, parte la caccia all'ispirazione nascosta. Per alcuni c'è qualcosa di Georgia on my mind nella versione di Ray Charles, per altri Answer Me My Love di Nat King Cole, per alcune assonanze del testo, che poi banalmente sono tutte le rime che puoi fare con Yesterday. Per altri ancora, il compositore italiano Lilli Greco, nella fattispecie, Yesterday sarebbe un plagio di una canzone napoletana del XIX secolo, Piccerei che vina a dicer, canzone però di cui non è stata trovata traccia da nessuna parte se non nei ricordi di Lilli Greco, che dice di averla ascoltata nell'85, cioè 20 anni dopo l'uscita di Yesterday, quindi... Scrambled Eggs, verrà poi realmente eseguita da Paul McCartney insieme a Jimmy Fallon a Late Night, che poi è stata anche inserita nel secondo disco di Jimmy, Blow Your Pants Off, tra l'altro vincitore di un Grammy. In questa versione Jimmy percula simpaticamente Paul per il suo essere vegetariano e per la oggettiva idiozia del testo originale di Yesterday. Una canzone così grande da ricevere 6 nomination ai Grammy del 1966, vincendone nessuno, perderà come canzone dell'anno contro The Shadow of Your Smile di Tony Bennett, che sarà bella però non è Yesterday. Il capo della Capitol, Alan Livingston, inizia a protestare che manco c'è chi paone al telegatto, dicendo che la sconfitta di Yesterday rendeva i Grammy uno scherzo. E forse c'aveva pure ragione. La canzone comunque entra nella Hall of Fame dei Grammy nel 1997 e secondo Rolling Stone è 13esima tra le canzoni più belle di tutti i tempi e 4ª tra le canzoni più belle dei Beatles. È una delle canzoni più coverizzate di tutti i tempi, altro che Alleluia, seconda solo a Summertime e più di 2000 cover, tra cui Elvis, John Baez, Sinatra, Mina, Claudio Villa, Marvin Gaye, addirittura c'è una versione di Daffy Duck. C'è anche una versione orchestrale arrangiata e composta da un certo signor Ennio Morricone in apertura di C'era una volta in America di Sergio Leone, non un filmetto così, ma C'era una volta in America di Sergio Leone. Ora, appena finito questo podcast, correte a riascoltarvi con una chiave tutta diversa questo capolavoro spettacolare della storia della musica, questa meraviglia assoluta di 2 minuti e qualche secondo, pensando che tutto questo nasce da una colazione e dalle uova strapazzate di Paul McCartney, posto che fosse veramente Paul McCartney e che quello vero non fosse morto qualche tempo prima. Ma questa è un'altra storia che poi vi racconterò. Per questo episodio di Mi Minore è tutto, io sono MM e ci risentiamo nella storia nascosta in un'altra canzone.